ormai credo abbiate capito, quelli che stanno seguendo un po' questa conferenza già magari, questa è la quarta, se non vado errato, delle prime due, come detto. Beh, stiamo giocando su questa, stiamo giocando intanto con i proverbi, ma in realtà poi i proverbi, se vede, sono sempre un modo per metterci un po' nei guai, no? Perché ci dicono qualche cosa che sembra una verità e poi ci accorgiamo che anche il contrario è una verità. Per cui siamo qui che ci confrontiamo ogni volta, ma qual è la strada giusta? Questa o quella? E come sapete, perché l'ho accennato già le volte scorse, il mio obiettivo era esattamente questo, no? Di creare questo dissidio interiore in cui uno dice, ma adesso qual è la cosa giusta, il bianco o il nero? E l'intenzione dichiarata, e forse un po' utopica, è che piano piano, nel corso di queste nuove conferenze, qualcosina dentro di noi scatti e ci faccia rispondere a me stessi a questa domanda, no? E una vocina che compare, una vocina che dice, ma primo, perché devi scegliere? E secondo, guarda che qualunque cosa scegli va bene. E uno se la legge così, se la vede così, potrebbe dire, ma questo è un invito all'ignavia, cioè a non prendere posizione. E no, perché qui non si sta dicendo di evitare di scegliere una via o l'altra via, si sta dicendo che forse è possibile individuare dentro di noi e addirittura fuori di noi una terza via, un'altra via, che guarda caso contiene in sé, in qualche modo misterioso, sia l'una che l'altra. Il famoso segno del Yin e Yang, no? Uno che diventa due. E due, questa è la nostra, è la storia della nostra esistenza, eh? Da uno siamo diventati due, e questa vita passa nel tentativo estremo di ricostruire dal due l'uno, con una fatica a volte disumana, con una difficoltà a volte anche pesante, che genera anche sofferenza. E allora, vediamo un po', chi pecora si fa, lupo la mangia. E qui, allora, visto che siamo in prima delle lezioni, no? Si formano i due partiti, tanto uno più uno verde. Il partito dei lupi e il partito delle pecore. Le pecore sono buone, i lupi sono cattivi. Ma sarà proprio così? Prima di cercare di rispondere a questa domanda a cui non risponderemo, perché il giochino è quello di lasciare appesa una domanda, come sempre, quando ci troviamo di fronte a un video, di fronte a una scelta, di fronte a una domanda esistenziale, ma proprio dal minimo al massimo, fateci un attimo caso, no? Fate un piccolo flashback della vostra giornata oggi e provate a pensare quanti miliardi di volte, probabilmente ad ogni vostro singolo respiro, o quasi, vi siete trovati a dover scegliere. Giro a destra o giro a sinistra, vado dritto. Faccio questo, faccio quello, prendo le scale o prendo l'ascensore, compro queste mele o compro quelle mele, vado a fare la spesa ora o ci vado più tardi, ci vado alla conferenza oppure non ci vado, visto che fa freddo e piove. Quante volte, no? Abbiamo, oggi mentre riflettevo un po' sulle slide, l'ho fatta a me stesso la domanda, a un certo punto mi sono dovuto fermare perché io no, adesso qui impazzisco. Perché se collego alle tantissime scelte che ho fatto nella giornata, anche solo la lontana ipotesi, che l'un per mille di queste scelte l'ho sbagliata, sono nei guai. E invece eccomi qua, insieme a voi, sono vivo, c'è una prova contraria, e forse avrò fatto delle scelte sbagliate, molto probabilmente avrò fatto delle scelte sbagliate, ma sbagliate rispetto a cosa? Rispetto a chi? Chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è sbagliato? Qual è il riferimento che prendiamo? Qualcuno di noi prende come riferimento, tanto per farla facile, prende la verità assoluta, no? Per cui tutto quello che non faccio in obbedienza alla verità assoluta è sbagliato. Io non consiglio di prendere come riferimento la verità assoluta, perché si rischia di passare una vita d'inferno, ma nel vero senso della parola. Molto meglio prendere come riferimento che cosa? Prendere come riferimento se stessi nella condizione massima di consapevolezza raggiunta. Cioè, qual è il limite? Il limite di consapevolezza che oggi io ho. E facciamo che quella è il mio riferimento, quella per ora è la mia verità, che fra un istante varierà probabilmente, perché magari il mio grado di consapevolezza tra un istante aumenterà o diminuirà. Stasera, in questa occasione, cerchiamo di permetterci di aumentarlo un po', questo grado di consapevolezza. E quindi, alla fine della conferenza, magari qualcuno di noi dice: ma pensa un po', quella cosa che ritenevo giusta, cioè di aver fatto una scelta saggia, alla luce di questa mia nuova consapevolezza, forse è il caso che io ci ripensi. E questo è l'unico modo che abbiamo di realmente vivere, no, la nostra verità. Viverla in funzione di noi stessi. Non in una forma egoistica o narcisistica, ma proprio perché il riferimento non è il nostro ego, è la nostra consapevolezza, che sono due cose completamente diverse. Quindi mi chiedo costantemente quello che sta accadendo, quello che sto scegliendo, quello che sto facendo. Va nella direzione costruttiva del mio crescere, del mio evolvere, o va nella direzione del rinchiudermi? Ecco, se c'è da dare un consiglio rispetto a questo per trovare una sensazione, io trovo che dentro di me la cartina tornasole, il sensore che mi dà una indicazione che più delle volte è corretta, è: che sensazione ho? Quello che sto facendo mi sta aprendo o mi sta chiudendo? Sta aprendo il mio cuore o lo sta chiudendo? Sta aprendo la mia mente o la sta chiudendo? Ecco, in ascolto di questo movimento, che è il movimento che Ellinger chiama il movimento dello spirito, ecco, in ascolto di questo movimento che in qualche modo messo lì a guidarci, ci porta lungo una strada. Stasera parleremo di questa, tra le tante cose, tra i tanti bivi che nel corso della nostra vita incontriamo, parliamo un po' di questo, no? Di questo bivio esistenziale. Ma cosa è meglio, essere lupi o essere pecore? Intanto la cosa appunto da chiedersi è: chi è che guida? Ve lo ricordate il film che era l'aereo più basso del mondo? Quando il film l'ho visto tante volte, tutte le volte mi muoio da pensare, perché è veramente assurdo. Adesso mi stanno venendo tutte le immagini, non mi vedo più. E comunque l'immagine si vanno al posto del pilota vero, ci sta il pupazzo, è troppo bella. È troppo bella, no? È automatico. Facciamo bene a farci una risata su questo. Ma quante volte alla guida del nostro aereo mettiamo il pupazzo? Cos'è il pupazzo? Chi è il pupazzo? È esattamente il contrario di quello che dicevo prima. Quando a guidarci, anziché esserci la nostra consapevolezza, che è un bravo pilota, con tante ore di volo, mettiamo cosa? Le nostre reazioni automatiche, i nostri condizionamenti, ad azione, reazione. Se poi ci chiedono perché, boh, perché mi è venuto così, sto facendo in questi mesi un lavoro che mi sta piacendo molto, devo dire. Mi hanno chiesto di fare la formazione, questo l'ho già detto a qualcuno, non so. Mi hanno chiesto di fare la formazione al personale della casa di riposo di Cittadale. sono un centinaio di persone, quindi tante persone, e quindi un lavoro che ha anche il suo carico di tempo e di impegno, indubbiamente, no? Ma sta essendo per me un'esperienza interessantissima. Perché? Perché ho a che fare con persone che a loro volta hanno a che fare con una situazione quotidiana che non è esattamente come librare una pratica. Ed è incredibile vedere come, proprio in ragione del fatto che sono esposti quotidianamente a, è chiaro, malattia e morte, perché questo è il tema quotidiano, proprio il fatto di essere esposti a questo, laddove uno penserebbe, ma saranno tutti illuminati o quasi i personaggi, ahimè è esattamente il contrario, quindi verificare come, mossi dalla paura, mossi dalla fatica di confrontarsi quotidianamente con queste cose, il loro cuore si chiude, tanto che il grado di conflittualità tra le persone è molto elevato, no? E siccome, guarda caso, devo dire con mia grossa sorpresa, perché quando mi hanno chiesto di fare questa formazione, mi hanno chiesto di fare una formazione di tipo aziendale, le solite cose, comunicazione, leadership, lavoro di gruppo, bla bla bla, no? E io mi sono anticipato, dicevo, guarda, quella roba lì non serve a niente. E poi ce ne stanno 100.000 più bravi di me, che lo sanno fare benissimo. Non è il mestiere mio, lo era il mestiere mio, ma l'ho lasciato apposta, non lo volevo fare più, quindi non lo faccio. Se siete interessati, dato che secondo me qui il problema non è un problema di comunicazione, relazioni interpersonali, qui è un problema spirituale, qui c'è un problema di relazione appunto con la malattia, la vecchiaia e la morte, che sta spaventando le persone, che inevitabilmente spaventa le persone. Avremmo tutti quanti noi la stessa reazione se passassimo lì 15 anni, come le persone che stanno lì a 15-20 anni, no? Ecco, io credo che qui la cosa migliore sia non tanto lavorare sulla riorganizzazione, quanto lavorare sulla consapevolezza, cioè su consentire a queste persone di contattare questa loro paura, questa loro difficoltà, questo loro disagio, e far sentire a queste persone, aiutarle a sentire che anziché entrare in una condizione di difesa l'uno dall'altro, possono entrare in una condizione di vicinanza, di calore empatico, no? Quindi che la comunicazione passi attraverso l'empatia anche delle sensazioni dolorose e paurose che quella condizione inevitabilmente porta, quindi di elevare il grado di consapevolezza delle persone. E quindi la mia proposta è stata, parlerò così come alla buona conferenza, così come parlo alla scuola di counseling, quindi una cosa che non so in quale azienda avrebbero potuto dire di sì, stranamente lì mi hanno detto di sì. E quindi sto facendo questa esperienza molto interessante. E per esempio ieri, a proposito di guida, mi trovavo in una situazione in cui per l'appunto il conflitto è scoppiato all'interno del gruppo. E lì è stato interessantissimo vedere come quello che stava guidando le persone, e eravamo a metà della giornata, quindi tante cose erano già state dette, poi non era il primo incontro, quindi tante cose che sembravano già realizzate, già quantomeno comprese, sparite in un attimo. Partiva la reazione automatica della guerra uno contro l'altro e i dubbi si sono scatenati. Contro chi? Primo, contro gli agnellini, i più deboli del gruppo, poi contro le pecore, poi contro gli altri gruppi. E io osservavo questa cosa perché per un po' l'ho lasciato andare perché volevo proprio osservare questa situazione per lavorarci poi sopra, no? Ed è stato incredibile come sapete, come gli incendi, no? Quando si vedono gli incendi in televisione, è dilagato. E allora io ho capito, dico, pensa tu quando queste cose accadono quotidianamente, non mentre stanno seduti in un gruppo in qualche modo anche protetto da qualcuno, no? Ma stanno lavorando, e ci hanno preso le mani delle persone che stanno male. E poi allargato. E che succede negli ospedali? Ecco. Quindi a questo punto è inutile farci a chiedere lì, ma chi era quello buono e quello cattivo? Le regole erano buone, i lupi erano cattivi? Perché la domanda è, le regole sono buone, sì, se si tratta di fare del formaggio sicuramente sì. Su questo non discutiamo, lo diamo per acquisito. Quindi che le pecore sappiano fare cose buone è vero. Anche le pecore in senso metaforico sanno fare le cose buone, no? Gli animi docili, è facile che sappiano fare cose buone. Stamattina c'era qui una persona che fa l'infermiera, per l'appunto, sentivo con quanta generosità si dà. Ma è questo che la vita ci chiede? Siamo sicuri che sia questo che la vita ci chiede? Cioè di essere dei produttori di formaggio buono? Perdonatemi la metafora, un po' sarà la fame, non lo so. Ma è questo che ci chiede? Siamo sicuri che quello che la vita ci chiede è di imparare ad essere buoni sempre? Lo sappiamo bene tutti che a certe pecore, da certe pecore è bene guardarsi, perché ci sono pecore che sono davvero pecore e pecore che si mascherano da pecore, che sono dei lupi mascherati da pecore, o peggio ancora, lasciamo perdere in pace un attimo quel buon lupo, perché poi dopo questa sera ho fatto la scelta proprio di sdoganare la cattiveria del lupo e di trasformarla alchemicamente, cercando di dare a tutti quanti noi un messaggio, no? Di come è che si può essere dei cattivissimi lupi buoni. E vedremo, no? Perché credo, si può essere violenti anche con un sorriso, o peggio ancora con un silenzio. La conoscete quella situazione, magari nella relazione, in cui lei o lui mette il muso e per tre giorni risponde a monosillabi, sì, no, che c'hai? Niente. Ti torna? Ecco, io l'ho vissuta tante volte, sia attivamente che passivamente, come dici? No, non è vero. Ah, dici che ti conosci. Niente. Beh, siete in ottima compagnia, guarda, circa altri 7 miliardi di esseri umani. Perché è così, no? Sono quelli che la psicologia chiama tecnicamente passivi aggressivi, no? I passivi aggressivi. E siamo tutti un po' passivi aggressivi, guarda caso, perché tutti quanti siamo pecore e tutti quanti siamo lupi. Il problema qual è? Il problema è che siamo pecore quando potremmo essere lupi e siamo lupi quando sarebbe bene essere pecore. Quella è la vera difficoltà, cioè ci manca la conoscenza, ci manca la consapevolezza, ci manca la capacità di ascoltarci, ci manca la capacità di capire il contesto, dove stiamo, che sta succedendo, cosa gli altri vogliono da me, cosa io voglio dagli altri, quali sono i miei bisogni e quali sono i tuoi. Da tutte queste domande noi vaghiamo e così giochiamo alla roulette, ogni tanto puntiamo su un numero e speriamo che esca. Spesso questo è l'atteggiamento che abbiamo nell'arco della nostra giornata. Non stiamo semplicemente, non stiamo attenti. Quindi, sorriso, silenzio, a volte sì, a volte anche no. Perché quello che conta è cosa c'è dietro a quel sorriso. Perché se dietro a quel sorriso c'è gentilezza, gioia, amore, voglia di comunicare la propria allegrezza, come direbbe Dante, allora va anche bene. Se dietro a quel silenzio c'è il bisogno di stare in sé, di ascoltare se stesso, o di ascoltare l'altro, o di ascoltare la natura, va benissimo. Ma se dietro a quel sorriso o a quel silenzio c'è, ma vaffanculo, adesso te la faccio pagare. dire bene che è un'altra storia, no? Dunque, chi è il lupo? Quello cattivo che si mangia il castuccetto rosso, la nonna, il cacciatore, tutti quanti? No, o anche sì. Ma così, a mio avviso, stasera mi piace parlare del lupo come metafora del guerriero, no? Il lupo è un guerriero. E quando ho letto questa descrizione del lupo, no? Un animale sensibile, sociale, capace di restare anche solo, che si prende cura della famiglia e protegge il branco. Ah, io però, fossimo tutti lupi, l'umanità sarebbe migliore. È bellissima questa descrizione, no? E in realtà è proprio così, è così che fa la natura, è così che fa anche la natura dei lupi, che seguono il loro istinto, la loro natura. Ora, non dico che noi si debba, come un lupo, seguire il nostro istinto, ma se ci sforzassimo un po' di capire qual è la nostra vera natura, qual è la nostra natura? Perché a volte mica lo sappiamo bene, mica lo capiamo bene. Che intendo dire cos'è la nostra natura, qual è la nostra natura? Intendo dire, ma io so dove sto andando, so dove voglio andare, cos'è che mi attrae, cos'è che mi realizza, cos'è che mi dà soddisfazione, cos'è che sento importante per me. Dunque, se il lupo è un guerriero, chi è un guerriero? Capisco che ai signori presenti mi direbbe che il guerriero, se avessero a casa un guerriero, quel guerriero lì, però non è stato sempre possibile. E in ogni caso il guerriero si tratta forse di saper essere violenti, insensibili, sovraffattori, perché di questo tipo di guerrieri, ahimè, ce ne abbiamo tanti in giro. E sappiamo bene che se ce ne capita uno vicino, che sia in famiglia, quella è la situazione peggiore. In assoluto, no? Eppure capita, poi, ma questo è un altro capitolo che non affrontiamo stasera, ci sarebbe da chiederci perché mai ci mettiamo vicini a un personaggio così. Ma al di là del fatto che ce lo abbiamo in famiglia, certamente li incontriamo sul posto di lavoro, li incontriamo per strada, li sentiamo alla posta mentre siamo in fila, no? Personaggi che si sente che sono proprio come foderati di amianto, insensibili al calore, non passa niente, no? Non passa. Quale calore? L'umanità? La gentilezza amorevole? La delicatezza? La tenerezza? Non ne parliamo dell'amore? No? Questa resistenza, ecco. Quindi è chiaro che non si tratta di essere così. Quindi il lupo di cui parliamo stasera, o se preferite il guerriero di cui parliamo stasera, non è certamente il guerriero che stermina i propri nemici. Però è un guerriero che sa quando è il momento di combattere. A che serve diventare guerrieri? Banale. A diventare adulti. Diventiamo dei guerrieri solo quando ci assumiamo la piena responsabilità della nostra vita, ovvero diventiamo adulti. Non è un caso che io abbia messo un maschietto col ciuccio in bocca, eh? Non è un caso. Perché? Intanto perché, essendo appartenente alla specie dei maschietti, mi posso permettere di fare una critica del genere. Se avessi messo una signora col ciuccio in bocca, mi sarei preoccupato che qualcuno mi tirasse la borsetta. Per cui, ma poi qual è il problema? Il problema è che l'essere adulti è un tema che ci riguarda tutti, no? È un tema che abbiamo trattato in queste conferenze una miriade di volte. Ma guarda caso, come si dice a Roma, riciccia sempre fuori, no? Riciccia sempre fuori, perché? Perché è un passaggio chiave nella nostra vita. non possiamo andare oltre un certo limite, che è quello dell'infanzia e dell'adolescenza, non riusciamo ad andarci se nel tentativo di diventare adulti non capiamo che cos'è che serve per diventare adulti, perché quello è indispensabile. E ognuno di noi qua sa se, come e quanto questa cosa l'abbia completamente concepita, ma soprattutto se questa cosa l'abbia completamente realizzata, e cioè, l'ultima frase, no? La piena, non parziale, piena responsabilità della propria vita. Quanti di noi, compreso il sottoscritto, può davvero affermare a se stesso di aver preso in mano la piena responsabilità della propria vita? Al 100% nessuno. Però, già il solo fatto che nonostante la pioggia stiate qua, depone a favore di una diagnosi favorevole. Se siete qua, nonostante la pioggia, è perché qualche domandina nella vostra vita ve la siete fatta e il bisogno di trovare qualche risposta vi muove, il che vuol dire che quantomeno avete capito quanto sia interessante e importante trovare la via per diventare padroni di se stessi, no? E quindi questo è un passaggio veramente chiave. Perché l'alternativa qual è? Perché poi dopo la vita, di sembrare, quantomeno sembrare dei guerrieri, ce lo chiede. Arrivano delle situazioni nella vita in cui dobbiamo fare i forti. Se abbiamo imparato ad essere dei guerrieri e ad essere forti, allora quelle situazioni, sebbene ci preoccupino, sebbene ci spaventino, sebbene siano pesanti da affrontare, ci trovano, non dico preparati, ma sicuramente attrezzati, cioè abbiamo ulteriormente le risorse adatte ad affrontare, quella che si chiama resilienza. La nostra resilienza è cresciuta al punto tale da saper affrontare, a interfacciarsi con le difficoltà, le normali difficoltà, a volte straordinarie, difficoltà del vivere quotidiano. Ma se non siamo attrezzati in questo modo, se la nostra resilienza è pendente a zero, allora dovremmo far finta. Chi sono quelli che fanno finta? Quelli che, la prima l'ho messa tra virgolette perché bisogna distinguere qui, no? Ma gli eroi, sapete, cioè quelli che fanno gli eroi, no? Abbiamo detto tante volte, chi sono gli eroi? Quelli che tra la vita e la morte scelgono la morte, perché gli eroi diventano eroi perché muoiono. Quindi sono quelli che, sebbene generosamente, quindi al di là delle virgolette, ci sono eroi, che sono eroi perché? Perché tra il loro bene, tra il bene del loro corpo e della loro mente, hanno scelto il bene di qualcun altro, no? Quelli che si sono fatti fucilare al posto di, o nei campi di concentramento, o in tante altre situazioni della vita, gente che ha sacrificato se stessa. Ma lì c'è stata una scelta, non è che stavano facendo gli eroi, tra virgolette, lì stavano facendo gli eroi con la E maiuscola, quindi lì erano dei guerrieri, anche se venivano sconfitti e uccisi, se sono stati sconfitti e uccisi, ma erano dei guerrieri, e stavano vincendo una battaglia, dimostrando a loro stessi e all'intera umanità di essere più forti della paura, più forti del più forte, in un modo in cui il più forte manco se ne è accorto che era stato sconfitto. Ma gli eroi, quelli tra virgolette, con la E piccola, sono bambini, no? I bambini sono eroici, nel senso che si buttano, rischiano anche la pelle, senza però rendersi minimamente conto del rischio che stanno correndo. Oppure i bulli, barra codardi, perché i bulli, e oggi se ne parla così tanto, e ci sarebbe davvero da fermarsi e chiedersi, ma come mai? Ma come mai sta succedendo questa cosa? Che i ragazzini di 12-13 anni che dicevo ieri sul giornale, no? Hanno preso quei ragazzini che hanno picchiato quel ragazzo napoletano poi nella metropolitana qualche settimana fa, li hanno portati tutti dentro e li hanno interrogati. E la risposta a perché la risposta a ma perché l'avete fatto? Non so se l'avete letto, sapete qual è stata la risposta? La risposta è stata ma perché non c'avevamo niente da fare, ma no, via. Ma che sta succedendo? Noi adulti, che siamo dal lato delle mamme, dei papà, dei nonni, qualche domandina bisogna che ce la facciamo. Bisogna che l'umanità cominci a interrogarci, perché quando per noia, anziché inventarci un altro gioco, ci comincia a picchiare, qual è l'umanità da qui a vent'anni? Che umanità ci sarà? Davvero pensiamo che, adesso non voglio fare il cubo, ma insomma permettetela, noi cambio discorso. Davvero pensiamo che i campi di concentramento non possono esserci più? Perché l'altro giorno, quel giorno della memoria, no?
Ma non c'è nessuno nel mondo di campi di
concentramento. Appunto, ci sono stati qua dietro casa in Jugoslavia, no? Poco tempo fa. Ma dentro di noi forse pensiamo, ma no, ma come? A ogni un campo di concentramento. Guardate che sì, mi spiace dirlo, visto che vivo utile, ma sì, potrebbe essere se continuiamo a non farci qualche domandina per l'appunto, no? Cambio discorso. Gli arroganti sfondo una porta aperta, no? Gli arroganti sono odiosi di natura. Gli arroganti sono quelli che appunto non sanno essere guerrieri, fanno finta di essere guerrieri. Allora lì chi si trova di fronte a un arrogante è bene che impari che in quei casi lì, altro che pecora, io tiro fuori i canini e appena da vicini ti ho un morto che ti stacco una coscia, dei buoni lupi cattivi. Il guerriero, nonché l'amazzone, sono figure archetipiche, no? È l'archetipo che incarna doti quali il coraggio, la disciplina, la resistenza, la capacità di perseguire i propri obiettivi con determinazione, tutte virtù che suonano un po', no? Sanno un po' di, come dire, passatemi il termine, non me ne viene un altro in questo momento. Sapete quando chi era lì, Guzzanti, chi era che si chiedeva ma è di sinistra o è di destra? Ah no, Gaber, sì. Ha fatto una canzone, ma è di destra o di sinistra? Ecco, questa è un'immagine che sembrerebbe proprio di destra, no? I valori della destra. Ma qui non stiamo parlando di destra o di sinistra, qui stiamo parlando di un archetipo che nel corso della nostra vita si presenta a noi e se abbiamo l'apertura e anche la consapevolezza di comprendere qual è l'insegnamento che ci porta, allora diventiamo anche dei guerrieri, cioè il guerriero si incarna in noi e noi da quel momento in poi all'occorrenza sappiamo tirarlo fuori. Oppure se non lo capiamo, se non comprendiamo quando arriva questo archetipo che ci porta questi valori, perché diciamo, ah ecco, sì, è importante, da domani voto forza nuova, non abbiamo capito niente, oppure divento un capo ultra, oppure divento il rasse del quartiere, poi qualcuno si accontenta di essere il rasse del condominio, va bene uguale, ma se quella è la via, se uno prende quella strada pensando adesso sono diventato guerriero, oppure quelli che si iscrivono in palestra e si fanno i muscoloni, no? Niente da dire con i muscoli e con le palestre, ma è il significato, no? Che idea c'è, che pensiero c'è là dietro? Se pensi che sia quello, somigliare a Mel Gibson, quello è essere guerrieri. Allora vediamo di questi valori di destra e sdoganiamo anche questi, no? Li sdoganiamo in che senso? Di comprendere come e quanto questi valori non sono dei valori, sono le tessere che mettono a punto e disegnano il guerriero in noi, che ci arricchiscono della resilienza necessaria ad essere adulti quando è necessario essere adulti. I ragazzetti adolescenti bulli lo sono perché i loro genitori sono andati in palestra invece di diventare guerrieri adulti. Capite? Sono diventati camorristi invece di capire che cosa significa essere guerrieri. Sono diventati così arroganti da andare a fare una petizione al tribunale perché il figlio ha preso 9 e doveva prendere 10. L'avete sentito, no? Ma voi vi rendete conto che cosa può uscire fuori quel ragazzino? Se non un bullo, se non un arrogante. O viceversa, perché se l'uno è l'altro, o viceversa, una pecora di quelle che tutti sbraneranno, perché costantemente inadeguato. Ma davvero bisognerebbe fare, ci dovrebbe essere una sorta di analisi, un prelievo, no, qui la percentuale di colesterolo va bene, ma quella di guerrieritudine, di adultità è bassa, tu figli non ne puoi fare, impedito. Invece vietato, dopo un'analisi di adultità, no, no, tu aspetta, prima cresci, poi fare figli. Per il bene dei figli e dell'umanità. Dunque il coraggio. Il coraggio ovviamente non è assenza di paura, piuttosto è l'accettazione della paura, la capacità di fronteggiare la paura. Il guerriero che affronta le proprie paure ed è consapevole che rifuggendole queste si ingigantiranno, acquisteranno potere. Quindi non è mostrando i muscoli alla paura che la paura finirà, ma è mostrando alla paura la propria personale fragilità, così come sono, ecco l'eroe, quello grande, così come sono, vengo da te, così come sono, ti guardo negli occhi. Quando ci arrivano le paure, che facciamo? Le guardiamo negli occhi o ci prendiamo uno Xanax? Adesso non voglio mettere in crisi nessuno. Se stasera se lo voglio mettere un Xanax, prendetelo tranquillo. Per carità di Dio. Prendetelo tranquilli. Però mentre lo prendete, dice, ok, per questa volta io scelgo di prendermi lo Xanax. Ma domani ci vedrà. Guardate, questa sembra una battuta. Ma questo è il guerriero che comincia a venire fuori. Perché il guerriero sa anche scegliere di morire. La disciplina, che deve stare così, ma la disciplina intesa come capacità di fare ciò che ci si è ripromessi, nonostante le condizioni esterne ed interne, il guerriero preferisce la pratica all'ozio, l'impegno, le scuse, l'azione e la procrastinazione. Ma non nel senso di mi devo dare da fare a tutti i costi, ma nel senso di sentire che è naturale che dentro di me capiti che ci sia qualcuno che tira il culo indietro. Capita, capita a tutti quanti noi di sentire che stamattina proprio adesso mi giro dall'altra parte e mi addormento. A chi non è capitato? A qualcuno di noi capita un po' di più e quindi prende lo Xanax. A qualcuno capita un po' di meno e quindi è un po' più facile. Ma poi ognuno di noi ha i propri punti deboli, ognuno di noi ha un fuoriscala. E quindi qual è il problema qui? Non è tanto quello di adesso mi devo mettere a lavorare a tutti i costi, L'idea è quella di dire, ok, ce la faccio a superare con una dose di buona volontà la mia resistenza interna, così che esternamente la mia energia vitale continui ad esprimersi? Perché è sempre una questione di che pensiero formulo. Perché se io formulo, che è il nostro amico, non mi ricordo come gli altri.
Ruben,
ecco. Ruben, è un nome che mi dovrei ricordare. Ruben, banalmente, c'è il fatto a nuoto, da Grado a Lignano. Ma hai fatto mai da Lignano a Grado?
No.
La prossima volta a Lignano a Grado. È il nostro amico Ruben, Grado a Lignano. Ma io sono sicuro che prima di farlo, chissà quante volte la vocina gli ha detto, ma sei matto, ha scritto un bel libretto, fatemi dire poi come si intitola, in cui racconta questa esperienza, che è un'esperienza, per come l'ho sentita io e per come la racconta lui, un'esperienza transpersonale, non è stata un'avventura sportiva, è stata un'esperienza transpersonale, quindi molto interessante da conoscere, sia lui che il libretto. Ma io sono sicuro che tantissime volte dentro di lui c'è stata la vocina che ha detto, ma chi me lo fa fare? Primo, mi prenderanno tutti per matti, secondo, mi devo fare una faticata terribile, terzo, è anche possibile che io non ce la faccia. E allora, perché mi devo mettere di fronte a tutto questo? Cos'è che gliel'ha fatto comunque fare, rischiando tutto questo? È che l'archetipo del guerriero si è impossessato di lui e l'ha costretto a fare quella cosa lì, ma benevolmente costretto, cioè gli ha fatto sentire un'altra voce più possente, forse più profonda, che gli ha detto: il problema non è se tu ce la farai o no, il problema è ce l'hai o no il coraggio di farlo, ce l'hai o no la determinazione per farlo, ti esponi o no alla fatica e alla disciplina che l'allenamento per fare questo ti espone. E le sue notate a Sistiana sono bellissime quando le racconta, col freddo, con la pioggia. Ecco, capite di che stiamo parlando? Non la disciplina, hai fatto i compiti, sì, li ho fatti, ma la storia. La disciplina non poteva non comportare uno sguardo alla determinazione, perché il guerriero è focalizzato sul suo obiettivo. Quando capisce di aver scelto il sentiero sbagliato, lo lascia senza esitazione. Quindi non è così arrogante da dire, siccome l'ho scelto si va avanti. C'era un mio amico all'università, ancora lo ricordo, stavamo nello studio insieme, facevamo architettura insieme a Roma, lo studio, e lui era uno fatto così, nel senso di quelli che si metteva, leggeva dei libri altri così, e lui finché non aveva finito, eccetera, eccetera. Poi, un giorno, non mi ricordo bene, c'è stato uno scontro, una lite, qualche cosa, e noi gli abbiamo detto, ma guarda, questa cosa che sta accadendo, potresti anche non farla più, così il problema si risolve, non la fare. E mi ricordo che la risposta sua fu: no, ormai quello che è stato deciso va fatto, e anche se è sbagliato si deve continuare a fare. E io là ero ragazzo, avevo 21 anni, 22 anni, dissi: ma che c'ha questo in testa? Leggerà anche dei libri altri così, perché leggeva dei libroni così di... No, ma non di architettura, ha detto anche di architettura, credo che sia l'unico che abbia letto l'intera enciclopedia di architettura, 8 volumi atti così, lui l'ha letto e sottolineata tutto. Poi leggeva libri di filosofia, gli sono grato perché è il primo che mi ha parlato dei maestri spirituali, per cui ho cominciato a interessarmi di queste cose. Ma che se ne è fatto di tutta quella enciclopedica cultura? Se di quella enciclopedica cultura l'unica cosa che ha tratto, aveva tratto, perché adesso non lo vedo da 40 anni, quello che aveva tratto era che la disciplina, la determinazione erano un valore assoluto, che non si poteva consentire di riconoscere un errore. Hai sbagliato, fermati, non state lì ad andare avanti altri 10 anni chiedendoti: so che ho sbagliato, però forse ci posso provare ancora. Quella non è determinazione, quella è paura, quella è essere pecore inconsapevoli. Essere cogliente invece è: ok, io ho sbagliato, mi fermo, torno indietro. Qualcuno poi pretende da noi che nel tornare indietro chiediamo scusa. Lì a volte sì, a volte no. Io non sono per, come dire, ammettere la propria sconfitta a tutti i costi. È importante che sappiamo noi stessi di aver sbagliato. Non sempre ci dobbiamo scusare con gli altri, perché scusarci con gli altri è un atto di debolezza. In che senso? Perché io mi scuso con te? Mi scuso con te perché mi aspetto che tu mi perdoni. Questo è un atto da pecore, non è un atto da lupi. Allora, a volte, non è un valore assoluto per l'appunto, sono situazioni e situazioni, a volte chiedere scusa, quando questo chiedere scusa è un modo per sentirsi un po' più in pace con la coscienza, meglio non farlo. Chiedilo l'errore che hai fatto. Sii pienamente responsabile della tua vita. E se hai fatto un errore, chiedilo. Il senso di colpa, chiedilo. Il giudizio degli altri, chiedilo. Tientelo! Hai capito? No, eh! Io continuerò a vita di me. Perché è consapevole che il fallimento non è segno di un accanimento divino. Non è il Padre Eterno che ce l'ha con noi. L'errore e la comprensione dell'errore sono il modo più saggio, nonché utile, a mio avviso, in cui la vita ha pensato bene di insegnarci a crescere, insegnarci a vivere. Impariamo a vivere. Capitom volando, guardiamo i bambini e lì capiamo, guardando i bambini, non riusciamo a ricordarci di noi quando eravamo in quelle lì che abbiamo imparato a camminare, ma possiamo guardare i bambini. Guardando i bambini che imparano a camminare, dovremmo già lì, basta, quello è l'unico insegnamento che ci serve, non ci servirebbe altro, se capissimo che quello lì sarà il modo in cui andrà avanti tutto il resto della vita. La faccio, pago, mi faccio male, piango, qualcuno mi coccola, arriva mamma, mi dà due carezze, mi rialzo, appena ho smesso di piangere sono tutto contento, mi rialzo, pago, mi casco e mi faccio male. Questo è il modo in cui va la vita. Se imparassimo questo dai bambini, non avremmo bisogno di fare scuole di calcio, di andare a leggere la pelle, spendere un sacco di soldi inutilmente, prendere lo sana, stare qui a questa conferenza invece di stare a casa a dormire. Ecco, non ne avremmo bisogno. Ma per imparare questo, per l'appunto, c'è bisogno anche di un po' di attenzione. Vi ricordate prima quando dicevo imparare ad essere attenti? E per essere attenti, la concentrazione è un dono divino, che però può essere alimentato. La capacità di focalizzarsi sull'essenziale, non su 8 volumi alti così da sottolineare tutti. E che quello non è detto che serva a qualcosa, e non mi sicuro che di qualche libro ho letto. Poi mi accorgo che adesso, invecchiando, capita che la testa. Ora, per cui, per esempio, la concentrazione comincia a essere faticosa, la memoria non ne parliamo proprio. E allora, inizialmente la frustrazione, no? Si fa porca miseria. Mi guardo lì la mia bella biblioteca, l'altro giorno ho tirato, che bello sto libro, ma guarda, non mi ricordavo di leggerlo. Adesso questo lo devo leggere, lo apro ed era tutto sottolineato. Porca miseria, l'ho letto e non mi ricordo niente, nemmeno che il titolo me lo ricordavo. Niente. Allora lì sono stato un po' turbiglio, e adesso che faccio? Prendo la strada di quello che comincia a piangere sommessamente, e sentendo proprio così il proprio vicino, oppure cerco di capire qual è il senso di questa cosa. E io ho scelto la seconda strada, ma non perché fosse più comoda, ma perché la sento più vera, al di là degli scherzi. E cioè, non è importante che io mi ricordi quello che c'è scritto in quel libro, perché quello che è veramente importante è cosa di quel libro è rimasto dentro di me. Dove non lo so, come non lo so, cosa non lo so, ma io so che dentro di me c'è stato. E probabilmente in questo momento, mentre io vi parlo, sta venendo fuori e io nemmeno lo so. Ecco, allora, la concentrazione in questo caso non ha a che fare solo con devo essere attento mentre leggo, sottolineo tutte le parole. Qui stiamo parlando proprio dell'essere attenti all'essenziale. E cioè, oggi di distrazioni ne abbiamo veramente troppe. E quindi selezionare un po' nell'arco della nostra giornata e fermarsi un attimo, chiedersi, ma questo che sto facendo è davvero importante per me? Non necessariamente utile, è importante, perché non è che bisogna fare solo le cose utili, anzi, le cose cosiddette inutili spesso sono quelle più interessanti, sono le più creative, ma è davvero importante per me? È essenziale? Oppure sto cercando di distrarmi, è il contrario della concentrazione, la distrazione, no? Sto cercando di distrarmi, e cioè di attirare me fuori dal fuoco, non dentro al fuoco, la focalizzazione. La vita vuole che noi entriamo nel fuoco di tutto quello che facciamo, nel fuoco di quello che siamo, nel fuoco di quello che sperimentiamo. La vita è calore, fuori dal fuoco ci si congela e ci si disperde. Concentrandosi si acquista la competenza e anni di pratica deliberata hanno conferito al guerriero quella sicurezza necessaria per affrontare qualsiasi nemico senza complessi di inferiorità. Quindi, qual è l'importanza dell'acquisire competenza? Quello di sapere più cose. Non di quella competenza stiamo parlando. La competenza di cui stiamo parlando qui è la padronanza di sé. Il saper vivere. L'aver attraversato esperienze di vita, avendo maturato quell'esperienza. Che cosa questa esperienza mi ha dato? Perché possiamo anche fare 10.000 esperienze e non aver maturato proprio niente, eh? E cioè dell'esperienza vediamo soltanto la superficie, dell'esperienza vediamo soltanto la sensazione, e invece qui stiamo parlando di poter acquisire una competenza interiore, non una competenza mentale, una competenza interiore, cioè saper vivere, saper affrontare la vita. L'aggressività, di nuovo l'aggressività intesa, il guerriero è sicuramente aggressivo, aggressività intesa come violenza, certamente no, l'aggressività è uno strumento neutro, non è né buona né cattiva, è un'energia, è una forza, è l'energia che, attraverso la quale possiamo essere motivati, spinti e sostenuti al raggiungimento dell'obiettivo, quella è l'aggressività, guardate quell'immagine, la sentite proprio, no? Il cavallo e il cavaliere, tutti e due insieme, protesi contro l'ostacolo, verso l'ostacolo per andare al di là dell'ostacolo. Quella è l'aggressività. Affrontiamo la nostra vita così. Domani dobbiamo andare in ufficio e abbiamo il solito collega rompicoglioni che sappiamo che domattina si aspetta lì al varco con la sua domandina fastidiosa, con la sua battuta stupida, no? Tutti ce l'abbiamo, un collega rompicoglioni, anche se non abbiamo colleghi, ne incontriamo tanti per strada. Ce l'abbiamo. Ricordatevi questa immagine, appena lo vedete. Capite? Quella principale lì, che è l'entusiasmo per l'essere vivi. L'entusiasmo, ma io sono vivo, ma che pretendi di fare tu con le tue rotture di coglioni? Ma che pensi di fare? Ma non mi sposti nemmeno un capello avendocelo. Capite? Ecco. E l'ostacolo non è il... Casomai abbiate pensato che l'ostacolo è il collega tutti i giorni. No, l'ostacolo siamo noi che cadiamo di fronte a un fastidio di qualche tipo. Noi siamo l'ostacolo. Noi siamo il cavallo, il cavaliere e pure lo Stato. Siamo bravi, siamo un sacco di cose, ma è così. Perché il problema, quando prima vi raccontavo di una situazione ieri, no, di esplosiva, di conflitto, qual è stato il lavoro che ho fatto con loro dopo? Proprio questo, dico bene, questo è quello che è accaduto. Ci sono delle ottime ragioni per te di essere arrabbiato, per te di essere offeso, e quindi io in questo non c'entro proprio, perché non mi interessa, e sarebbe utile che anche voi imparaste a dire quelli fatti, l'accadimento è poco interessante, lo prendo e lo metto qua, non lo cancello, so che c'è, so che è accaduto, ma lo prendo e lo metto qua. E adesso l'energia che ho utilizzato finora per bastonarci a vicenda, ci prendiamo e la usiamo per imparare qualche cosa. Che cosa? L'aggressività, all'andare al di là dell'ostacolo, ci vuole un po' di buona volontà, prima, nell'accantonare il problema, momentaneamente, perché poi bisogna riprenderlo, momentaneamente lo mettiamo qua. E poi su che cosa lavoriamo? Lavoriamo su che mi sta succedendo, cosa sto provando, quali sono le mie sensazioni fisiche, emotive e mentali. E se ascolto queste sensazioni, che immagini mi vengono, che ricordi mi vengono, a cosa mi sto ricollegando? Chi è che in questo momento è ferito? Sono io che sono ferito o è un bambino di 16 anni e mezzo che è ferito? E chi sto cercando di ferire? Il mio collega? O lì guardando un po' con gli occhi soffusi riconosco la mia prima fidanzata con la quale ancora ce l'ho a morte. Faccio per dire. Saluti alla mia prima fidanzata che sta che è la raccolta della ragazza. Ecco, quella, no? Ed è stato un lavoro interessantissimo che è andato avanti per quasi 2 ore, ma alla fine, quando tutti quanti erano riusciti a entrare in contatto con il senso della loro rabbia, non con il fatto, ma con il significato della loro rabbia, del bisogno di conflitto, del bisogno di vendicarsi, tutti entrati in contatto consapevolmente sull'origine, la radice di questo star male, allora poi ho detto, allora adesso, sapete che c'è? Adesso rifugiamo il fatto, rimettiamolo qua. E la risposta è stata, ma no, ormai. Capite? Il distacco emotivo, in battaglia il guerriero deve essere in grado di distaccarsi dalle emozioni, specialmente dalle emozioni, dubbi, le paure che sorgono automaticamente, l'incendio che parte, no? Distaccarsi non significa non provare queste emozioni. Significa non permettere loro di influenzare il giudizio e l'azione in quel momento. Fermati, metti da una parte e respira. Quello è il distacco, è anche il volersi distaccare, perché tutta questa roba di cui stiamo parlando, sentite che all'inizio, quando ancora non ci appartiene profondamente, richiede un minimo di impegno. Ecco, quel minimo di impegno si chiama lavoro interiore. Si fa così, ci si arma di buona volontà e ci si prova, poi si sbaglia, si cade, ci si rialza, ci si riprova. Questo è il lavoro interiore, imparare a camminare, con l'anima anziché col corpo, oltre che col corpo. Questo ci porterà alla realtà, cioè la realtà interpretata ovviamente non come una sorta di negazione delle spinte egocentriche dell'eroe, ma, e quindi non come cieca obbedienza, ma come fedeltà ad una propria integrità, fedeli a quello che sentiamo essere la nostra interezza, la nostra autenticità, il nostro vero valore, che è un valore relativo a noi stessi. Siamo solo noi giudici a poterci misurare nel nostro valore. Nessun altro ci può dare un valore, nessun altro ci può dare un prezzo, nessun altro ci può spiegare come siamo. Quando qualcuno mi dice, ho capito come sei fatto tu, facciamoci una risatina e diciamo, guarda, sospetto forte che tu non abbia capito niente e che semplicemente stai cercando di capire come sono fatto io perché non hai il coraggio di capire come sei fatto tu. E allora occupati di te, non di me, il lupo buono cattivo. Eccola qua, la resilienza consapevole, la resilienza ha la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici. Il guerriere si rialza ad ogni sconfitta, ma sa anche ritirarsi se troppo ferito. Non è un eroe, non è destinato a morire, non deve andare avanti perché ormai si deve fare così. E la coerenza lo chiede. No, no, il guerriero saggio sa fermarsi quando la battaglia è troppo cruenta, sa fermarsi quando sente che è stato ferito e le sue forze sono mancanti, si ferma, torna nelle droghe, si cura e poi riparte. Quindi ogni tanto a qualcuno che ci sta sollecitando in guerra gli possiamo pure dire, senti, se non ti dispiace, non ce la faccio più. Ne rimaniamo fra un'oretta, io adesso esco, mi vado a fare una bella passeggiata nel parco, poi torno e fra un'oretta ne riparliamo. La rimandata sarebbe ancora di più, affari suoi, non sono affari miei. Ma io te lo dico con fermezza e anche con, però, come dire, non essendo una pecora, un lupo mascherato da pecora, non con violenza. Non è una forma, l'energia che mi muove non è ferirti di più, ma è, sono consapevole che ora non ce la faccio. Ci voglio essere con te, per te, nella discussione, finché servirà, ma adesso io vado via, ritorno fra un po'. Abbiamo finito, eh? Come diventare guerrieri? Primo, lasciarci ispirare. Il lavoro interiore da qua parte. Come il mio amico che mi ha parlato dei paesi spirituali, come i tanti che nel corso della mia vita sono stati per me di ispirazione, i libri non ne parliamo proprio, persone che ci ispirano con le loro parole, con il loro esempio, con la loro vita o anche semplicemente con il loro esserci. A questa ispirazione non dobbiamo dare mai dire di no. Non dobbiamo mai sottovalutarne il bisogno. Siamo assetati di ispirazione, fino all'ultimo momento saremo assetati di ispirazione. Forse per l'età che ho, ma la mia preghiera, una delle mie preghiere principali è che la vita faccia in modo che io fino all'ultimo abbia vicino qualcuno che mi aiuti. Perché lo so che alla fine non sarà facile. E quindi mi auguro di poter avere vicino una persona che mi aiuterà in quel momento. Fino a quel momento lì avrò bisogno di ispirazione, perché anche quello sarà il momento in cui ci sarà davvero bisogno di essere guerrieri, ma dei guerrieri molto eterei, quindi ci vorrà qualcuno vicino o anche qualche pagina di libro che magari torni alla memoria, che mi ricordi, no? Che cos'è che sta accadendo? Dobbiamo saperli scegliere i nostri maestri. Non è che vanno bene tutti solo perché sul biglietto da visita ci hanno scritto maestro. Quelli, saggiateli, saggiateli. No, assaggiatevi. Che non tutti quelli che hanno su dietro la scritta come è scritto maestro, poi sono, magari lo sono, ma non è detto che siano i maestri giusti per voi. Affrontare le paure, l'abbiamo già detto, perché così si dà solidità all'autostima, si può credere di più in se stessi, si accresce la forza necessaria per affrontare paure sempre più grandi, non per non avere più paura, ma per diventare capaci di affrontare paure sempre più grandi. È inutile che facciamo finta di non averla capita questa cosa, o di aver paura di dircela, perché inevitabilmente con l'ultimo respiro dovremo affrontare la madre di tutte le paure. Quindi prepariamoci a quello. È inutile pensare, ma non ci voglio pensare perché ho paura. Se ne abbiamo paura di pensare a quel momento, difficile che laggiù ci arrivi quel vero, eh? E soprattutto trovare lo scopo della propria vita. E lo scopo della vita non ce lo può indicare qualcuno, lo dobbiamo e lo possiamo trovare soltanto da noi in noi stessi. Qual è lo scopo della mia vita? A domanda io non rispondo, perché ognuno lo deve sentire da sé. Posso chiedere a me stesso, Mario, ma tu sai qual è lo scopo della tua vita? Beh, oggi onestamente la risposta che do è: credo un po' di più di prima. Forse, non so se è la risposta giusta, ma sento che la mia vita di oggi mi corrisponde di più, la sento più affine, in sintonia con quelle che sono i miei desideri, quanto non fosse prima. E questo già è un buon risultato. Andare verso il meglio piuttosto che verso il peggio. E così scopriamo, la sera questa non me l'aspettavo, finiamo con i fuochi d'artificio, vi do la formula della vita. Che in realtà non l'ho inventata lei, ma la espone in tanti dei suoi libri, che vi consiglio caldamente di leggere, questo autore, Vito Mancuso, che è un filosofo, teologo. I suoi libri non è che siano loro scorrevoli, non è facile leggerlo. Spesso quando consiglio questo libro in genere la risposta che poi mio Mario, ma che palle, io continuo a dirlo. E lui parla di questa formula della vita in questo libro, anche in tanti altri suoi libri. Logos più caos uguale pathos. Che significa? Il logos, il principio ordinatore, no? È l'ordine, il verbo, l'energia vitale che va verso un incremento continuo, infinito dell'ordine, no? Quindi da una situazione disordinata è l'aggregazione. Il nostro corpo, da quando siamo nati fino a che non siamo arrivati all'età adulta, no? Cresciamo e diventiamo sempre migliori, funzioniamo sempre meglio, diventiamo sempre più forti, no? Cresciamo. Poi che succede? Ecco, quello dall'altra parte, cioè di qua c'è l'aggregazione, di qua c'è la disgregazione. Cominciamo ad andare non più verso sempre un maggior ordine, ma verso sempre un maggior disordine. Ci disgreghiamo. E questa è la parabola della vita. Non vi piace? Fa niente, è così. È così che funziona. E questo è il logos e il caos. Solo che questo principio ordinatore e questo principio disordinatore, noi li combattiamo, cerchiamo sempre di stare o di qua o di là. E non capiamo che invece la dobbiamo smettere di cercare di usare una delle due cause, no? Per cui ci sono tutti quelli che sono i cosiddetti razionali, che sono tutti nel logos, scientifici, ordinati, precisi, puntuali, e gli altri che stanno nel caos, gli artisti, i fricchettoni, sempre in ritardo, ecco. No, il mondo si divide così, no? E non capiamo, come giustamente fanno dare Mancuso, quando l'ho letto ho avuto un moto di gioia, perché io questa cosa la sentivo dentro, ma non riuscivo a dirla, E questa è la bellezza dei libri, che a un certo punto leggi una cosa che la senti tua, ma non la sapevi dire. E quando l'ho letta dico, ah, miseria, eccola. Non mi ne frega più niente se appartengo di più al Logos o al Kans. Quello che mi interessa è che il conflitto tra queste due anime produca pathos. La traduzione in italiano di pathos è passione. Quindi non me ne frega più niente, Logos o Kans, fate voi, io pathos. Io pathos, a me interessa meno. La mia vita mi appassiona, sì, e allora chi se ne frega quanto Logos c'è e quanto Kans c'è? Che vengano ambedue, anche tutte e due insieme, così ci scasiniamo ancora di più. Ma c'è passione, perché se nella vostra vita sentite che non c'è pathos, allora fermatevi e chiedetevi, dov'è che sto forse sbagliando il calcolo della formula? Quindi è molto bella, no? Guardate un'immagine, là c'è Logos, perché ci vuole un ordine, mica da ridere, un equilibrio, una capacità, chissà quante ore di esercizio, chissà quante tavolate tra capo e collo prese, chissà quanta acqua la salata avrà bevuto. E il caos è la natura, l'ombra, la potenza, chi la governa? Ma lì Logos e caos stanno facendo una cosa meravigliosa, insieme. E lì c'è passione, a sentire la passione. Ma mica solo del surfista, c'è anche la passione del mare. Lì c'è la passione che si esprime nell'insieme. Quell'onda, senza quell'omino al centro, era un'onda. Ma quell'onda con quell'omino al centro diventa un'immagine meravigliosa, potente. No? Uno dà senso all'altro. Questo è il pathos, questa è la passione. E quindi con questa frase, lo scopo della vita in fondo è quello di viverla, di gustare con intensità ogni accadimento, di apprezzare con entusiasmo e senza timore le esperienze più nuove e più ricche. E questo è il senso della vita in termini più poetici di quanto non siano quelli di Mancuso, ma dice esattamente la stessa cosa. Per cui, che dire? Buona vita! Buona di buonanotte!
Se mi lasci dire due parole a proposito del libro, ho già appena citato, lo ringrazio naturalmente, volevo presentare a tutti il libro che poi presenterò alla Farantola il 16 marzo, si tratta di un libretto che racconta questa esperienza non tanto dal punto di vista fisico, ma quanto dal punto di vista interiore, come ha ben detto il nostro Mario. Cosa volevo dire ancora? Riallacciandosi al discorso di questa sera, io ero talmente pecora che per diventare un po' guerriero ho dovuto fare un gesto talmente eclatante quale la nuotata tra Grado e Milano per scrivere parallelamente un libro. Quindi se
quando hai detto
16 marzo.
16 marzo più o
meno. Alle 18.
Alle 18. Chi fosse interessato approfittate, perché è interessante.
Alla Taranto,
alla libreria Taranto, ma lì via vecchia, è
il comunque il libro da Carlo Lignano, un libro piccolo, pianto, con un po' non si possa.
Sì, sì, carino, bel pallocino.
Grazie, grazie a tutti.